cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una vaste cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 70, il 100 per uno, e diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola? E come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono via. Altri sono quelli seminati tra i loro. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, la colgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore.
La prima parabola non è solo la prima delle altre,
E la prima nel senso che è emblematica per tutte le altre. Infatti quando dice Gesù, no? Se non capite quello, come fate a capire le altre? Perché questa parabola non dovete prenderla come una storia che Gesù racconta, è la descrizione di quello che sta facendo Dio Padre con gli uomini mandando il figlio. Quel seminatore uscì a seminare, è il figlio che uscì dal padre per poi tornare al padre. Perché il seminatore, la parabola del seminatore, allude alla persona e al ministero di Gesù. La parola è sempre lui, è lui che la annuncia, ma è anche il contenuto di quello che annuncia, cioè se stesso. Quando noi accogliamo la parola, non è un'idea che accogliamo, è la persona di Gesù. Quando vi dicevo ieri, se la Vergine ha dato alla luce il figlio, ogni anima dà alla luce il Verbo, cioè gli dà consistenza, la fa crescere finché avvenga quello che San Paolo dice. Prima lo dice Giovanni Battista, bisogna che lui cresca e io diminuisca. E San Paolo dirà, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è la tensione dell'accogliere la parola, osservarla, godere del mistero del regno dei cieli. Essere familiare di Dio. E questo è il contenuto. Una parola che è una parabola che è stata molto molto commentata nella tradizione. Allora io vorrei solo accennare a piccoli particolari. Allora, la parabola mette in scena quattro tipi di terreni, tre che non producono frutto, uno produce frutto. Il terreno che produce frutto è suddiviso in tre tipologie, 30, 70 e 100. Allora, cos'è che permette a che, una volta che la parola è seminata, il cuore produca il frutto? Non è detto in modo chiaro. C'era tutto il Vangelo a illustrare, quello dell'accogliere il figlio perché produca il frutto del possesso del regno dei cieli. Allora, le immagini sono relative, beh, intanto c'è un'immagine di natura, come dire, contadina. Allora, nei campi seminati in Medio Oriente non è che ci sono le strade sono dei sentieri che avvengono perché si passa tutti sempre sullo stesso punto e si fa un sentiero. Il sentiero, essendo pensato per piedi, è chiaro che è come una strada. Cioè, quando si semina, cioè, il seme cade lì, non può nascere niente. Ora dovete sapere che prima si seminava e poi si arava. No, per noi in contro senso, prima si arava. E poi, voi avete visto, no? Quando noi arriviamo, le lame dei trattori vanno dai 60 agli 80 cm giù, no? Invece anticamente con il burro si spostava di 10 cm la terra, tanto da coprire il seme, no? Quindi dove c'era il sentiero non era neanche il partito. Però se noi ci facciamo la domanda, a livello spirituale, quando il cuore si fa sentiero, terra battuta, strada dove non può sicuramente germinare il seme. Quando? Nella parabola si dice semplicemente, vennero gli uccelli e la mangiarono. Oppure nella spiegazione che da Gesù dice, quando l'ascoltano viene subito Satana e porta via la parola. La prima lettura, cioè gli uccelli, è stata stanno insieme. Allora, nella tradizione si è spiegato così. Quando è che il nostro cuore diventa terra battuta? Quando noi abbiamo diritto di accesso, di va e vieni a qualsiasi pensiero. Quando noi non abbiamo un minimo di disciplina dei pensieri, quindi ha diritto di accesso chiunque, il cuore è come una terra calpestata. La parola si aggiunge semplicemente a tutti gli altri pensieri e verrà subito portata via. Allora, il primo atteggiamento spirituale è quello di regolare il via vai dei pensieri del nostro cuore. Vi faccio un esempio troppo. Se io andavo a fare la spesa, incontro sempre uno che mi dà sempre addosso, che mi tratta male. Se io posso fare un'altra strada, non la faccio? Perché per i nostri pensieri invece ne sono sempre entrati, anche quando sappiamo che ci portano dei guai? Oppure, se viene una donna, una persona, proprio petulante, fastidiosa, in casa, e io apro la porta, e dai, anche il giorno dopo, ma mica me l'ha prescritto il medico. Allora, se io continuamente apro la porta, non posso mica lamentarmi che io voglio, non posso fare niente. Non la faccio entrare, faccio finta che non ci sono. Ecco, perché vedete nel nostro cuore, quando noi registriamo una cosa cattiva, continuamente facciamo entrare? Solito pensiero, in genere va bene anche il sesso, però lasciate che state all'uscita. No? Noi accettiamo e poi accettiamo i pensieri che noi sappiamo che questi pensieri ci opprimono. Perché alla prossima offesa ripetiamo sempre gli stessi pensieri? Ecco, allora il primo passaggio è non permettere l'accesso, il vai e vieni, ai pensieri che noi sappiamo non ci portano bene, ci portano male. È il primo passaggio da strada, bisogna diventare terreno. Non si diventa subito terreno buono, ma è il primo passaggio. Andiamo al secondo. Il secondo è il terreno sassoso, di terreno ce n'è poco. Quindi il seme arriva, germoglia un po', ma poi al primo sole si secca. Allora, quando noi siamo terreni sassosi, facciamo questo esempio. Allora, io ho cominciato a regolare i miei pensieri, non lascio entrare chiunque, mi sforzo, e in questo sforzo tendo a diventare rigido, per cui sto attento a me e a nessun altro. Allora, io divento aspro con tutti in nome della mia, che sono dalla mia regola. La parola in questo contesto non può portare il suo frutto. Allora bisogna superare questa aridità che in genere è data da una rigidità, da una, come dire, da un mettere alla porta chi, non più le cose, ma chi non è come noi, eccetera. Ecco, è questo avere un cuore duro. La parola non scalfisce, non può attecchire. Allora bisogna passare al terreno successivo. Nell'immagine dei contadini, come ho già provato, quando voi dovete disboscare per poter piantare, no? Allora, se è un terreno sassoso, prima dovete raccogliere i sassi, dopo dovete togliere le spine, soltanto dopo potete seminare. Allora, il terzo passaggio, quello delle spine, è: avete tolto i sassi, non siete più rigidi, non siete più centrati solo su voi stessi, pur con gli ideali nostri, e fate largo anche ad altro. Ma questo altro come dire, riguarda ancora tutto ciò che può nascere, sì che nasce, le spine è qualcosa del verde che nasce, però sono spine, non producono niente. Allora, e quando diventiamo troppo accondiscendenti a tutto? Cioè, una volta che voi vi aprite alla vita, non avete ancora il criterio di discernimento della qualità della vita. Va bene tutto, ma in questo va bene tutto, noi ci troviamo ostruiti dalle spine. Nel commento di Gesù, le spine sarebbero i beni di questo mondo. Allora, sotto sotto c'è questa percezione. Quando noi ci apriamo al Signore, abbiamo ancora l'illusione che il Signore ci dia anche i beni. Ma i beni sono le spine che soffocheranno la parola. Occorre liberarsi anche dalle spine, cioè non fare confidenza sui beni, per potersi aprire alla parola. E quando il terreno è buono. Allora, il terreno buono è quello che accoglie la parola e fruttifica in base alla promessa che la parola ha e ha inventato. Gesù non ha mai promesso a nessuno che noi siamo felici in questo mondo, che noi saremo ricchi, che noi saremo onorati, che noi saremo, come dire, salamentati, da tutti. Mai. Eppure, se io faccio il bene, anche una comunità, se io faccio il bene, in qualche modo voglio essere riconosciuto. Non fa parte della promessa della parola. La promessa dà frutto se noi percepiamo solo quello che la parola comporta. Allora il terreno produce 30, il 60 e il 100, che nella tradizione già ebraica e poi il preso dei cristiani è stata applicata così. Allora, il 30 è chi accoglie la parola e, diciamo così, proprio perché la vuole osservare, è disposto a attendere che la promessa di Dio si compia in lui. E che ha terreno buono. Non so se voi sapete, e questo per dire che Gesù non è che facesse la descrizione dei contadini. Oggi noi, con la natura che abbiamo, con i concimi che abbiamo, sapete qual è la resa dei terreni? Uno ha quando? Perché ormai c'è quello sul contadino. 1,25. Cioè la resa, no? 1,25 e 1,30 al massimo. E se Gesù, quando dà per essere percentuale, non sta più descrivendo quello che avviene nei campi, sta descrivendo una realtà dei cuori. Allora, il 30 è quando io attendo alla promessa, il 60 è quando sono disposto a mettere tutti i miei beni di questo mondo pur di seguire la parola. A lasciare tutti i beni. Il 100 e sono disposto a lasciare anche la mia vita. È martire. Allora, il 100 è, ho così fiducia nella promessa di vita della parola che io non faccio più conto della mia vita. E quello che è molto singolare di questa parabola, e che poi viene ripreso in tante parti del Vangelo, è che la parola rilascia quello e solo quello che promette, non altro. Se noi intendiamo altro, saremo delusi dalla parola. Applicata da Gesù è la stessa cosa. Allora, noi dobbiamo imparare a intuire quello e soltanto quello che corrisponde alla promessa di Dio per noi. Quando il cuore si apre a questo, allora accoglie la parola fruttifica e porta vita. Sono venuto perché voi ho dato la vita e la vita in abbondanza. E come vi ricordavo la prima volta, perché la mia gioia sia la vostra. Ma se voi cercate quando siete offesi, i pensieri che producete, guardate che cosa state cercando analizzando i pensieri che voi producete. Non è mai né vita abbondante né la gloria del Signore, è altro. Quell'altro non lo potete ottenere dal Signore. Non fa parte della sua promessa. Se voi lo desiderate, è a vostro rischio e pericolo. Allora, occorre sempre riportarsi a quella promessa e nient'altro. Ma se il cuore si orienta a quella promessa, godrà tutta quanta questa promessa. È tutto il mistero della fede e dell'apertura alla vita che il Signore Gesù ci dona. Una volta si diceva,
anche tipo sono domando,
in dialetto, in che non che, se tu non resti vecchio, cioè in questo mondo non si può essere contenti. L'unico modo è quello di prendere la gioia dal Signore. Lo diciamo nelle nostre mani, noi siamo ancora convinti, ma mica tanto. Chi è un po' più giovane, mi metto ancora tre giovani, non ci crediamo più. Bisogna di nuovo ritornare a questa percezione che la gioia che cerca il nostro cuore è quella che Gesù ha promesso. La vita che vuole il nostro cuore è quella che la sua parola promette. Allora la fede diventa proprio radice di vita che poi si esprime nella carità. Allora quel terreno che ha accolto, terreno sempre il terreno del nostro cuore, ha accolto la parola, fruttifica e fa sì che la nostra vita esprima la stessa dinamica di amore che Gesù ha vissuto. Perché in realtà non è la sua parola che ricettiamo, è lui stesso. E in noi che ricettiamo la sua parola, noi cresciamo fino a diventare non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questo è il mistero della nostra fede. Non so se non vi basta questo, non so cosa ti accadde ancora.